testa ce l'hai contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri, e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Venerdì 11 marzo, ore 14.35, comincia Impatto, voci contro le nocività. E come ogni venerdì torniamo a mettere bocca per riallacciarci al commento di Alberto Sordi che ormai caratterizza la nostra sigla. Mettiamo bocca su tutte le situazioni che riguardano appunto le nocività, l'inquinamento ambientale, parliamo dei vari impatti che appunto purtroppo attaccano i territori, ma anche gli impatti benefici, positivi, che sono invece quelli delle lotte, delle resistenze. Non ultimo l'impatto, come ricordavamo un po' di tempo fa, dei movimenti contro la celere. Anche se informazione ridotta perché una compagna di redazione è impegnata in aggiornamenti con il lavoro. Il lavoro ci rende schiavi a quanto pare. Veniamo alla scaletta di questa trasmissione.
Sì, argomenti del giorno, sicuramente acqua e rifiuti. Sulle questioni dei rifiuti è uscita proprio ieri una relazione parlamentare sulla situazione disastrosa del Lazio. E poi ci soffermeremo invece sulle mobilitazioni che si stanno sviluppando in queste settimane proprio sulla questione dei rifiuti e in particolare sulla discarica di Albano Laziale nella località di Roncigliano. Continueremo la trasmissione parlando di acqua, avremo una corrispondenza a Paolo Carzetti del forum Movimenti Acqua per parlare insomma sia della manifestazione che sta arrivando, programmata per il 26 marzo, sia per tutto ciò che riguarda il referendum che invece pare ci sarà il 12 giugno. Chiuderemo questo capitolo sull'acqua sempre con le mobilitazioni e gli aggiornamenti invece sulle situazioni locali di cui abbiamo una conoscenza più approfondita e in particolare nel quadrante dei Castelli Romani. Then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time, 'cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, so conservatively, and his mother goes to meetings while his father pulls the main, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man, and she's all so good. He's better than the rest,
calls the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's out so good, and he's out so fine, and he's out so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
E torniamo in voce allora a parlare di rifiuti, sempre da Impatto 89, 87.9 di Radio Onda Rossa.
Sì, la scorsa settimana avevamo parlato di quella notizia che era uscita su tutti i mezzi di informazione, del protocollo firmato tra il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il Ministero della Difesa nella persona di La Russa, quindi due tipi veramente poco simpatici che ricordano insomma un ambiente abbastanza fascista da cui provengono, e che si sono visti per firmare questo protocollo in cui si dava spazio e si programmava l'apertura di un sito tra discarica e impianti di varia natura nella località appunto del poligono di tiro nella zona di Allumiere, il poligono di tiro della Farnesiana, in cui insomma trovare come luogo alternativo a Malagrotta, appunto questa, la discarica di servizio della città di Roma ormai esaurita in esaurimento, che va sostituita in qualche modo. Questa fino alla settimana scorsa pareva un'opzione credibile, soprattutto per la vastità del territorio interessato e il progetto industriale di notevole dimensione.
Anche perché Malagrotta, lo ricordiamo, ha una proroga che andrà avanti fino al 2013, va avanti di 6 mesi in 6 mesi, quindi ufficialmente dopo il 2013, dopo queste successive ennesime proroghe che vengono date su questa discarica ormai denominata l'ottavo colle di Roma, bisognerà trovarne un'altra alternativa.
Discarica che però comunque è già esaurita, diciamo, dal punto di vista ingegneristico.
E che sta portando all'esaurimento i nostri politici invece, perché noi devono trovare una nuova...
E diciamo che nessun territorio si vuole accollare questa pesantissima patata bollente che insomma rimane un pericolo per tutte le popolazioni che poi vi si troveranno vicine. Quindi niente, proprio questa settimana in consiglio regionale è stata proposta una mozione che poi la maggioranza ha fatto propria per impedire, comunque, che diceva che non sarebbe stato mai aperto una discarica, una città dell'immondizia, perché parliamo insomma di un progetto abbastanza grosso, non sarebbe mai stata aperta nella località appunto di questo poligono di tiro, Allumiere con Tolfa, insomma in quel quadrante lì.
Anche perché i sindaci di quelle zone già mesi passati avevano fatto delle lettere di protesta sia al Presidente della Repubblica che al Presidente del Consiglio, dicendo che non si rendevano assolutamente disponibili ad ospitare una discarica su quel territorio.
Territorio che ha anche alcuni vincoli paesaggistici, insomma è a sud del lago di Bracciano, sicuramente una zona boschiva di pregio e dal punto di vista naturalistico insomma importante, però insomma questa situazione crea sempre allarme e riapre l'attenzione su tutti gli altri siti in via di esaurimento, che continuano però a vedere quantità di immondizia notevole sversata al loro interno. Quindi insomma sempre in questi giorni si viene a sapere che proprio a fianco alla discarica di Malagrotta
ci sarà un altro possibile sito, tra l'altro sempre di proprietà del re dei rifiuti, il maniere dei rifiuti, il signor Maglio Cerroni, che di professione fa l'avvocato ma che si è dedicato ormai da anni al business dei rifiuti, business che lo sta rendendo praticamente miliardario. Il luogo di cui stiamo parlando sono i Monti dell'Ortaccio.
Miliardario è di veramente poco.
Miliardario sì, forse è poco. E diciamo si è anche scatenata una sorta di rivolta, perché gli abitanti del luogo, stiamo parlando quindi sempre della zona adiacente a Malagrotta, quindi sempre zona di Ponte Galeria, gli abitanti del luogo si sono insomma ribellati a questa decisione, anche se ancora non è completamente definitiva, perché si parla sempre di possibili siti, possibili destinazioni per una nuova discarica, e quindi hanno indetto anche delle assemblee pubbliche e delle mobilitazioni. Però al momento la Polverini dichiara che quelli sono terreni di Cerroni, quindi Cerroni può fare ciò che vuole all'interno di quei terreni. Perché questo? Perché sostanzialmente ci stanno dei movimenti terra, ci sono delle ruspe che stanno muovendosi all'interno di questo sito, probabilmente per disporre appunto una possibile discarica. Quindi i residenti del posto si sono allertati, hanno chiamato alla mobilitazione, e quindi la Polverini ha detto no, stare tranquilli, perché comunque quelli sono i treni del signor Cerroni, starà facendo le sue cose, non vi dovete allarmare, sempre comprendosi comunque dietro un dito di fronte poi a quelle che sono le richieste della popolazione, le richieste dei giornalisti per sapere e rendere conto di quale sarà questo nuovo sito destinato a una nuova discarica, perché le discariche del Lazio stanno arrivando ormai a loro capienza massima, forse è il caso di dire che sono già arrivate a questa capienza anni fa, e quindi c'è necessità di trovare un nuovo sito, perché non ci si dedica a trovare soluzioni alternative alle discariche e agli inceneritori.
Eh sì, proprio su questo ultimo capitolo c'è da dire che insomma proprio ieri una commissione parlamentare sui rifiuti ha fatto uscire una relazione proprio sulla situazione del Lazio. Dicendo insomma sulla relazione Boccia Lazio e i piani dei rifiuti fatti in questi anni e la gestione dei rifiuti che c'è stata in tutti questi anni. Incredibilmente questa commissione parlamentare boccia anche l'operato delle varie commissioni straordinarie, commissari straordinari che si sono succeduti, perché appunto non sono, con i poteri che gli erano stati conferiti, non sono riusciti a portare fuori la regione dall'emergenza, ma l'hanno lasciata in una situazione pressoché identica a quella che abbiamo in questo momento. Quando noi diciamo che insomma i siti si sono esauriti, la discarica di Malagrotta o le altre discariche sono in via di esaurimento, non diciamo propriamente una cosa corretta, perché poi in realtà noi sappiamo bene, e in particolare poi per Quadrante di Albano, che queste discariche hanno avuto delle proroghe, hanno avuto delle autorizzazioni per l'ampliamento di queste, appunto, di queste discariche. E lo stesso Monti dell'Ortaccio, visto che è adiacente a Malagrotta e visto che la falda acquifera sotto è uguale a quella di Malagrotta, può essere benissimo inteso come un ampliamento, visto infatti, che sta certo. A fianco, insomma, non è che è un nuovo sito a centinaia di chilometri di distanza.
Tutt'altro, le condizioni ambientali degli ecosistemi sono le stesse, l'ecosistema all'intorno è lo stesso, e quindi le falde acquifere sono le stesse. Ricordiamo che sono state inquinate tempo fa, purtroppo sotto denuncia solamente di Legambiente, perché comunque poco si muoveva allora nei confronti di quella discarica, ma le falde acquifere di Malagrotta sono inquinate, ci sono delle analisi fatte, sono inquinate dal percolato che purtroppo non viene arginato con misure di sicurezza adeguate per quanto riguarda quella discarica, e quindi il percolato contamina le falde acquifere, queste contaminano il Tevere e dal Tevere finiscono nel mare.
Chiudiamo insomma su questa vicenda di questa relazione della commissione parlamentare sui rifiuti, che insomma fa un po' le pulci agli ultimi quasi 20 anni di gestione rifiuti nel Lazio, sicuramente descrivendo i problemi che insomma ci sono a livello anche economico, e in particolare sulla gestione assolutamente criminale della società che opera nel quadrante sud della regione, cioè Gaia, società che insomma ha combinato disastri
illeciti milionari, proprio ha combinato questa società, che opera nei Castelli e nel Frusinate praticamente.
Esatto, e gestisce il sito di Colleferro, che insomma ha vari problemi, ha creato, e varie inchieste della magistratura ha aperto. Continuando sulla situazione del Lazio, questa relazione in particolare c'entra il punto sull'ultimo piano dei rifiuti, quello fatto dalla Giunta Polverini e dall'assessore Di Paolo Antonio, dicendo che insomma il progetto di raggiungere una raccolta differenziata al 60% è un progetto irrealizzabile, per una serie di motivi che sono: uno, il fatto che non si stanno portando, non si stanno facendo le operazioni necessarie nemmeno per raggiungere questo 60%, e quindi dotarsi di tutta la strumentazione e del personale per appunto fare raccolta differenziata, e due, che raggiungere un livello di raccolta differenziata del 60% sul lungo periodo non attiva quel meccanismo compensativo di costi che insomma farebbe risparmiare fa risparmiare un bel po' di soldini. Quindi non il 60% di raccolta differenziata non riesce a ridurre i volumi da conferire in discarica, e quindi bisogna continuare a pagare per conferire i rifiuti in discarica, e non riesce nemmeno a instaurare quel meccanismo virtuoso per cui il materiale differenziato viene rivenduto e con un introito. Quindi insomma un 60% irrealizzabile su più punti di vista, anche dal solo fatto che non c'è la minima intenzione di farlo, visto che non vengono assunto.
Sì, perché queste alla fine sono affermazioni un po' scandalose e fuori luogo, in quanto il 60% è un obiettivo piuttosto ridicolo per la raccolta differenziata. La raccolta differenziata che funziona è una raccolta differenziata che arriva anche all'80-85%. Sono numerosissimi i casi italiani nei quali si raggiunge questo obiettivo, detti comuni virtuosi, ma comunque ce ne sono tanti nel Lazio, in Toscana, in Trentino, eccetera, senza starli a nominare tutto, anche perché il 30% dei rifiuti viene costituito dalla parte umida, e quindi questo può essere trattato con impianti di compostaggio. L'altro 30%, appunto, per raggiungere il 60% di cui parlano i politici, tanto irrealizzabile, beh, basterebbe differenziare plastica e vetro e ci siamo, senza neanche starci a curare della carta, il legno, le gomme e quant'altro, con le quali si potrebbe arrivare ad obiettivi a percentuali ancora più alte. Quindi il problema è un altro, come diceva prima il compagno qui, il problema è quello che non c'è volontà politica di fare questa raccolta differenziata. Forse la volontà è quella di spingere sull'emergenza, ma comunque è abbastanza scandaloso, anche perché dal loro punto di vista devono rendere conto all'Unione Europea. Unione Europea che altrimenti tasserebbe l'Italia fortemente se gli obiettivi di raccolta differenziata che vengono dati a livello europeo non vengono raggiunti.
E quindi insomma situazione veramente complicata per il Lazio in questi mesi sul fronte dei rifiuti, in particolare per le istituzioni, complicata se si vuole continuare insomma a far arricchire i potentati che insomma gestiscono lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, e non si vuole insomma cominciare a quantomeno ad abbozzare una politica che riduca il danno dato insomma dalla presenza dei rifiuti sul nostro territorio. I movimenti e le associazioni che si battono contro la presenza delle vecchie e la nascita delle nuove discariche sono sicuramente sul piede di guerra, perché in questo momento è il momento in cui si prenderanno le decisioni, e bisogna farsi trovare pronti per impedire che ciò avvenga. Per quanto riguarda il quadrante di Albano, l'ampliamento della locale discarica era già stato autorizzato il 13 agosto 2010.
Sì.
E in questi mesi, insomma, nei prossimi mesi probabilmente partiranno i lavori per l'ampliamento di questo sito.
Ma prima di questo vi lasciamo con un po' di musica e poi magari faremo una corrispondenza direttamente con un membro del comitato.
No, I said yeah.
I said yeah.
What they say?
Was my number right now?
Torniamo in voce allora, 87.9 di Onda Rossa, stiamo parlando di rifiuti, siamo in collegamento con Daniele che è referente legale del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Ci senti Daniele?
Sì, ciao Gino.
Ciao.
Buonasera a tutti.
Allora Daniele, stavamo parlando della situazione delle discariche che riguarda un po' tutto il Lazio, in particolare con te volevamo approfondire la questione invece più che vi riguarda da vicino, più locale, della discarica di Roncigliano aperta da più di 30 anni che...
Dove mi trovo in questo momento, fra l'altro, ecco, stiamo facendo le foto con un giornalista.
Ah, benissimo. Quindi ci puoi parlare direttamente dal posto interessato?
C'è l'aria pesante.
Com'è
l'aria?
L'aria
è abbastanza pesante, qui è aumentata molto la sorveglianza.
Dove dirà?
Ah, il vento tira verso... nord-est, e c'è un'area molto pesante, tantissima sorveglianza, tanti operai, e ci sono le macchine di movimento terra che stanno già operando diciamo la prima buca che rappresenta l'inizio del cantiere per il settimo invaso, per l'ampliamento della discarica di cui abbiamo parlato in tante occasioni ultimamente.
Sì, perché appunto questa discarica ha 7 invasi, formalmente chiamati 7 ma sono 8 e ne è prevista l'apertura, 6 invasi scusa, sono 7, quindi ne è prevista l'apertura di un ottavo che sarebbe il settimo invaso, per la capienza di 500.000 tonnellate di rifiuti, 8 anni di sversamento.
Sì, inizialmente, poi diciamo queste sono delle provisioni iniziali ipotetiche, il sesto invaso è arrivato probabilmente al terzo, a 3 volte quanto fu preventivamente autorizzato nel 2002 col decreto Verzaschi.
Ok.
Senti Daniele, quindi insomma i lavori si apprestano all'ampliamento della nuova discarica, però insomma dall'altra parte si sta attivando la mobilitazione per impedire che questo sito si allarghi ulteriormente, insomma forse anche un po' forti dell'esperienza che c'è stata con l'inceneritore, da qua ai prossimi mesi già sono state lanciate assemblee pubbliche su tutto il territorio e per appunto lanciare mobilitazioni poi insomma dall'altro lato a colpire dal punto di vista giuridico, visto insomma l'ampia illegalità che
caratterizza l'iter approvativo di questa buca. Infatti sappiamo, poi se ci vuoi spiegare più nel dettaglio, che comunque c'è stata anche un appoggio audiovandum per l'ennesimo ricorso al TAR, ormai il quarto, però il primo sulla discarica che verrà presentato dal coordinamento contro l'inceneritore, perché sono stati presentati 3 ricorsi al TAR contro l'inceneritore, questo sarà il primo contro l'ampliamento di questa discarica, in quanto ci stanno tutta una serie di illeciti, dico bene Daniele?
Sì, abbiamo trovato veramente una marea di illegalità nel percorso amministrativo d'approvazione di questo invaso. Mi scuso per il rumore, ma sto proprio in zona ardeatina a Roncigliano, quindi insomma passano le macchine, c'è movimento qui, si sente ecco da lontano il rumore delle macchine terra che stanno lavorando. Il percorso amministrativo d'approvazione di questo invaso, ecco, io in questo momento mi trovo davanti all'enorme vigneto che diventerà il gigantesco invaso. Mi dispiace che abbiamo soltanto la possibilità di sentirci e non anche di vedere, una zona praticamente da cui si vede mezzo bacino dei Castelli Romani. Si vede Montecavo, si vede praticamente il cuore agricolo dei Castelli Romani. Vi ricordo che questo invaso innanzitutto verrà costruito a 70 metri in linea d'aria dal primo nucleo abitativo, quello di Villaggio Ardeatino. C'è una legge regionale che impone 1000 metri di distanza dall'invaso al primo nucleo abitativo. Vi ricordo che c'è un vincolo specifico agricolo previsto nel piano provinciale territoriale, e poi c'è un vincolo storico-archeologico specifico che può essere tolto soltanto attraverso una deliberazione del Ministero delle Belle Arti. Diciamo che questo tanto per capire un po' qual è la situazione, ma soprattutto l'aspetto più importante è il fatto che questa procedura, a differenza dell'inceneritore d'Albano, non era una procedura straordinaria. Io vi ricordo, insomma, l'ex presidente della Regione Lazio Marrazzo, nonché commissario straordinario dell'emergenza rifiuti, firmò un decreto di pubblica utilità per costruire questo inceneritore e localizzarlo ad Albano dentro la discarica di Cerroni, e quindi utilizzando uno strumento come appunto il decreto commissariale che bypassa tutta una serie di vincoli normativi ordinari. Il settimo invaso invece, quindi l'ottava buca della serie, seguirà un percorso ordinario e quindi è soggetto a tutta una serie di vincoli strettissimi dal punto di vista amministrativo e burocratico. Tanto per capirci, serve una valutazione di impatto ambientale positiva, servono i pareri dell'ASR, dell'ARPA, i pareri dei comuni limitrofi, serve una conferenza dei servizi e un'AIA, un'autorizzazione integrale ambientale.
Ecco, su quest'AIA ci stanno delle cose un po' particolari, no? Ce ne vuoi parlare di più?
Sì, diciamo soprattutto sulla conferenza dei servizi abbiamo scoperto in pratica che nell'AIA, tanto per capirci, insomma, la B3695, che è relativa al settimo invaso della discarica di Albano, si faceva riferimento a una conferenza dei servizi, ossia praticamente a è un tavolo di confronto diciamo in cui si siedono tutti gli enti pubblici, ognuno per le proprie competenze, al fine di approvare o disapprovare un progetto pubblico come l'ampliamento di una discarica. In quel caso ci sarebbero dovuti stare innanzitutto la ASL RMH, che è quella competente a livello igienico-sanitario sul territorio, il Comune d'Albano, di Ardea, la provincia, l'ARPA Lazio e la regione.
Quindi tutti questi enti si sarebbero dovuti sedere ad un tavolo, in parte si sono seduti per discutere appunto se concedere o meno l'autorizzazione integrata ambientale per questo nuovo invaso, questa nuova buca.
Quindi tutti questi enti effettivamente il 16 settembre del 2009 si sono riuniti, il 16 settembre del 2008, scusate, si sono riuniti intorno al tavolo, e l'ASR, il Comune d'Albano e di Ardi hanno manifestato la loro totale contrarietà, soprattutto l'ASR RMH, ha posto dei vincoli legati a pareri igienico-sanitari ed epidemiologici veramente molto gravi, quindi l'ASR RMH, oltre ad aver bocciato, come vi ricordo, l'inceneritore d'Albano, ha bocciato totalmente anche questo ampliamento, e quindi la conferenza è andata fallita. Successivamente abbiamo scoperto appunto da quest'AIA che il 12 giugno 2009 ci sarebbe stata una conferenza dei servizi per approvare il settimo invaso. Abbiamo cominciato le nostre ricerche documentali, abbiamo trovato il documento sulla conferenza dei servizi del 12 giugno 2009, che è una presa in giro. Dentro ci sta scritto semplicemente che questo documento ne richiama un altro del 20 aprile del 2009, quindi veramente sembra un labirinto burocratico. Il 20 aprile 2009 non si è tenuta nessuna conferenza dei servizi relativa al settimo invaso, ma soltanto all'inceneritore d'Albano. Quindi quella conferenza dei servizi di fatto che approvò l'inceneritore d'Albano e che non riguardava quindi l'ampliamento della discarica è stata presa per buona dalla Regione, dal Dipartimento Territorio e Rifiuti, da tutti i dirigenti che hanno proprio così a cuore leggero firmato questa autorizzazione e permettono con documenti quindi che si basano su un falso in atto pubblico veramente proprio palese. È un'omissione d'atto d'ufficio altrettanto palese, perché hanno firmato dei documenti nonostante non ci fosse questa conferenza. Il 12 giugno 2009 non si è tenuta nessuna conferenza, e quindi danno per buono l'ampliamento e lo smaltimento di altri 8 anni di rifiuti indifferenziati di un bacino, quello di Roncigliano, composto da 10 comuni, senza che nessuno, non so, penso alle procure, alla bicamerale sui rifiuti che tanto parla di problematiche di gestione del ciclo dei rifiuti, abbia sollevato il benché minimo problema, ad eccezione appunto dei movimenti locali come il coordinamento contro l'inceneritore e i residenti locali che insomma da più di 30 anni si sentono
si muovono e lamentano
la busta sotto il naso.
E certo, quindi diciamo un'operazione completamente fatta dietro le quinte, completamente fatta nell'ombra, mascherata appunto da tutta questa illegalità, perché quest'AIA è stata emessa ma effettivamente la riunione è come se non ci fosse stata in qualche modo.
Sì, praticamente, guardate, credetemi, non è stato facile innanzitutto reperire tutti questi documenti, perché purtroppo il muro di gomma politico-istituzionale è stato veramente notevole, quindi riuscire a trovare un verbale della conferenza dei servizi, che fra l'altro non esisteva, Non è stato facile, non è stato facile alzare un muro di mobilitazione popolare, non è stato facile alzare un muro di mobilitazione mediatica, cosa che siamo riusciti a fare con l'inceneritore, con uno sforzo veramente sovramano. In certi momenti abbiamo organizzato sit-in, assemblee pubbliche, cortei, insomma l'ultimo il 23 ottobre a ridosso dell'ultima udienza, quella poi che ci ha visto vincitori al Tar Lazio, che è stato il più partecipato, mi dicono, della storia dei Castelli Romani, quindi veramente è una mobilitazione storica qui ai Castelli Romani. Si è riaccesa la miccia della protesta, per fortuna, e sul settimo invaso adesso ci troviamo con la prospettiva di un ricorso al TAR che si baserà come al solito su una serie di perizie tecnico-scientifiche che andranno a smontare da dentro, quindi non soltanto dal punto di vista burocratico è questa follia amministrativa che ha portato all'approvazione di questo ampliamento, e soprattutto ecco, ci troviamo con una mobilitazione che stiamo insomma curando proprio passo passo. Abbiamo indetto 3 assemblee pubbliche.
Forse infatti ricordaci gli appuntamenti che ci sono nelle prossime settimane, denso di appuntamenti.
Sì, se mi potete aiutare, 2 sono proprio strettamente locali qui nella zona limitrofa, quella
venerdì 18 marzo sì. Ore 21. Perfetto. Cancelliera, e domenica 20 marzo ore 10:30 di mattina, Montagnano.
Perfetto.
Insomma,
poi,
sempre lì intorno al sito,
sempre nella zona qui, in questo fassoletto di terra attorno alla discarica, e poi vi ricordo quella del forse la più importante è il 25 marzo alle 5 presso la sede del Comune di Albano a Palazzo Savelli, sala della formazione, quindi venerdì 25 marzo alle ore 17 presso la sala formazione del Comune di Albano si terrà questa assemblea pubblica, speriamo partecipata, in cui appunto faremo il punto della situazione a ridosso praticamente della presentazione del deposito di questo nuovo ricorso. Siamo sicuri oltremodo delle nostre ragioni, sicuramente prima del deposito al Tar Lazio di questo nuovo ricorso depositeremo una serie di esposti penali, perché come vi accennavo, insomma, falso atto pubblico, omissione d'atto d'ufficio sulle procedure relative al Dipartimento Territorio e Rifiuti, e tutti i dirigenti che hanno firmato così veramente a cuor leggero tutta una serie di documenti totalmente infondati. Si tratta veramente, io vi invito comunque per scrupolo, presto pubblicheremo i nostri documenti subito dopo i depositi legali, andate sul nostro sito noinceneritorealbano.it, ne troverete copia, da lì vi potrete informare anche sulle prossime iniziative di mobilitazione. A strettissimo giro faremo anche probabilmente una grossa manifestazione, un grosso corteo o comunque un'iniziativa proprio qui in discarica, perché vi ricordo che la carissima Polverini appena arrivata firmò il 28 ottobre scorso un'ordinanza straordinaria che ha permesso per altri 6 mesi lo smaltimento di rifiuti indifferenziati sul quarto e quinto invaso, che erano già chiusi e tombati ampiamente da svariati anni, quindi
dato notizia da questi microfoni. Daniele, noi ti ringraziamo tantissimo per questa corrispondenza e insomma ci risentiamo per aggiornamenti. Dal momento che sei lì ci dirai sicuramente qualcosa da chi ha visto col proprio occhio, diciamo, cosa si muove.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Ciao
a tutti.
Torniamo allora in voce dagli 87 e 9 di Onda Rossa. Cambiamo argomento, finita la discussione sui rifiuti, iniziamo a parlare di acqua invece, perché sono previste delle mobilitazioni su questo fronte per il prossimo 26 di questo mese. Siamo in collegamento con Paolo Carsetti del Forum dei Movimenti per l'Acqua. Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti voi, a tutti.
Ciao, ci vuoi parlare appunto di questa manifestazione e magari poi spendiamo anche qualche parola sul referendum, perché immaginiamo che questa manifestazione appunto sia anche pensata per portare persone a votare al referendum sull'acqua.
Assolutamente sì, questa è una manifestazione che è stata promossa da diverse realtà, dal Forum Italiano Enti per l'Acqua, dal Comitato Referendario sempre per l'Acqua Bene Comune, ma anche da realtà le più diverse e disparate, tutte le reti degli studenti, il comitato per contro diciamo il nucleare, insomma una vastissima rete, perché il titolo ovviamente richiama al voto referendario e quindi a favorire la partecipazione a questo importantissimo appuntamento e scadenza referendaria. Però ovviamente siamo coscienti che diciamo, è come se l'acqua fosse la punta di un iceberg, per noi almeno è la madre di tutte le battaglie, nel senso che l'acqua per noi la vediamo come un paradigma di tutte le politiche neoliberiste che stanno aggredendo e mercificando tutti i beni comuni. Quindi vincere sull'acqua quest'anno ai referendum vorrebbe dire aprire degli spazi politici per tantissime altre vertenze, dal mondo della scuola, dell'università, della formazione, della conoscenza, al mondo del lavoro, alle altre battaglie sui beni comuni, sulla tutela del territorio e quant'altro. Insomma, si metterebbe uno stop a quelle politiche che ormai da decenni stanno devastando il territorio, l'ambiente, ma anche la società.
Senti, una domanda, ma allora la data per il referendum a quanto pare cadrà il 12 giugno, anzi per il referendum, perché poi non c'è solo quello.
Guarda, ad oggi diciamo stiamo alle dichiarazioni del ministro Maroni della scorsa settimana, che ha detto che avrebbe proposto in uno dei prossimi consigli dei ministri la data appunto del 12 di giugno. Poi a questo punto 12 e 13, perché sappiamo che si vota in due giorni, come appunto data in cui sarebbero dovuti andare a votare tutte le italiane e gli italiani. E una data, diciamo, una decisione che a noi sembra assolutamente assurda e senza nessuna logica. Perché? Perché già sono previste, anche se queste ancora non formalmente indette, però per metà maggio, 15 e 16 maggio, il primo turno delle elezioni amministrative in tantissime province e in alcuni grandi comuni, tra cui Napoli, Torino e Bologna ed altre importanti città, le elezioni amministrative. E poi il secondo turno, il ballottaggio per il 29 di maggio. Ora, chiamare una terza volta ai cittadini, soprattutto in questi territori, a tornare a votare su dei temi come quello dell'acqua, del nucleare e dell'eccessivo impedimento, a noi ci sembra assolutamente una proposta che non favorisce, anzi, che ha proprio l'intenzione di non favorire la partecipazione democratica. E quindi addirittura andare contro quello che è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, cioè che appunto favorire la partecipazione della cittadinanza ad alcuni appuntamenti ed in alcuni strumenti che sono anche costituzionalmente garantiti. E poi c'è anche una questione che, seppur più banale, proprio più spicciola, riguarda il contenimento della spesa pubblica. Mettere la data al 12 giugno significa prendere dalle casse dello Stato tra i 350 e i 400 milioni di euro in più se non si accorpa con le amministrative. Ecco, questo in un periodo di crisi economica in cui tanti lavoratori vengono messi in cassa integrazione, in cui tutti noi sentiamo gli effetti di una crisi che non abbiamo provocato noi, ecco, il governo, in particolare il ministro Maroni, se ne frega altamente e decide comunque di spendere questi soldi, di buttare praticamente via dalla finestra questi soldi, quando era stato lui nel 2009 a invece proporre proprio l'accorpamento dei referendum con le amministrative, proprio giustificandolo con un risparmio del denaro pubblico.
Ma infatti forse è proprio un tentativo strumentale da parte del ministro Maroni quello di non accorpare il referendum con le amministrative, no? Per tentare magari di tagliare le gambe a questo referendum.
Sì, cioè nel senso loro non hanno, diciamo così, delle motivazioni
sensate,
delle ragioni, delle sensate per contrastare la campagna referendaria e tutti i nostri, diciamo, argomenti,
certo, quindi...
sull'acqua, sul nucleare e quant'altro, e quindi tendono a non favorire il raggiungimento del quorum e quindi a invalidare praticamente l'esito dei referendum. Questa è la loro strategia. La loro strategia molto probabilmente sarà la strategia dell'astensionismo. È già nato un comitato per l'astensionismo promosso dai circoli d'ambiente del PDL, e quindi ovviamente loro tenderanno in tutti i modi a,
certo, a fare ostruzionismo più possibile a questo tipo di battaglia. Senti Paolo, ci parli un po' della piattaforma della manifestazione, anche due parole insomma.
Sì, appunto, come dicevo prima, è ovviamente una manifestazione che nasce come promossa dal Forum dei Venti per l'Acqua e dal Comitato Referendario per l'Acqua Bene Comune, e poi ovviamente sin dall'inizio ha allargato la propria adesione e promozione a tantissime realtà, e è in primis una manifestazione che guarda alla scadenza referendaria e quindi in primis sull'acqua, ma anche ovviamente per bloccare il ritorno al nucleare in Italia. E questo però noi crediamo che appunto sia, diciamo, una battaglia, sino delle battaglie che vadano ben oltre i due temi che sono acqua e nucleare, ma che parlano di diritti, che parlano di democrazia, che parlano di sovranità popolare, e che quindi, diciamo, possano essere due battaglie simboliche con cui poter ritornare a vincere e vincere, diciamo, anche dopo tanti anni in alcune battaglie, che quindi poi possano, diciamo, aprire delle strade anche alle altre vertenze, per cui noi chiamiamo tutte e tutti, a prescindere, diciamo, dal fatto che siano degli attivisti dell'acqua o sul nucleare, ma chiamiamo tutte e tutti a partecipare a questa manifestazione, perché sia una bellissima manifestazione plurale, allegra, partecipata, e che quindi lanci alla grande questa campagna referendaria, che può essere veramente un sbloccare tantissime vertenze.
E allora ricordiamo gli appuntamenti di questa manifestazione.
Sì, è il 26 marzo, sabato 26 marzo a Piazza della Repubblica alle ore 14, e poi il corteo si concluderà a Piazza San Giovanni con un grande concerto con tantissimi artisti, a partire dal Radicine e Cemento, e quindi continuerà, diciamo, con un happening fino a
sera. Allora Paolo, grazie per la corrispondenza, magari ci risentiamo in prossimità del 26 per ricordare l'appuntamento. Allora,
quando volete, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao.
E di nuovo in onda, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. E insomma, abbiamo insomma parlato della manifestazione, del referendum che ci saranno nei prossimi settimane e mesi sulla vicenda della ripubblicizzazione della gestione dell'acqua. Noi continuiamo invece con le ultime notizie sulla questione dell'arsenico nelle falde acquifere e nei rubinetti di gran parte della popolazione. In particolare ci soffermiamo sul quadrante dei Castelli Romani, dove da quando insomma la Polverini è stata nominata commissaria straordinaria all'emergenza arsenico, qualcosa si sta muovendo. Praticamente, come avevamo anticipato nelle scorse settimane, i comuni dove vi sono pozzi dove l'acqua risulta inquinata da arsenico con più di 10 mg, questi pozzi vengono chiusi e le zone che servivano questi pozzi vengono approvvigionate con autobotti. In particolare in questa settimana nei comuni in particolare di Ariccia e Castel Gandolfo sono stati chiusi parecchi i pozzi e sono stati mandate le autobotti.
Stessa sorte anche però per i comuni di Lanuvio e di Ariccia anche, no? Albano invece chiude i pozzi solamente per i bambini sotto i 3 anni e le donne incinta, cioè come se il resto della popolazione non avesse problemi, diciamo, di contrarre tumori o altre patologie derivate dall'arsenico.
Sì, diciamo che, come avevamo anticipato, i comuni si muovono in ordine sparso sugli interventi da prendere su questo argomento, sottovalutando invece la gravità della situazione, gravità che insomma ereditata da una gestione pubblica e poi una gestione privata criminale delle risorse idriche. Situazione che insomma in questi mesi è venuta al pettine, in quanto l'acqua non ha più l'acqua del Lazio non gode più di una deroga sugli inquinanti e quindi quell'acqua inquinata che veniva così tranquillamente erogata adesso non può più essere erogata. Quindi abbiamo sicuramente una grossa contraddizione che le istituzioni devono affrontare. La situazione delle privatizzazioni non fa altro che peggiorare questa situazione, perché abbiamo dei gestori privati che non hanno nessuna intenzione di investire i loro soldi per rimettere a posto la rete idrica e fare i piani di rientro. I gestori privati, essendo gestori privati, hanno sempre il problema che rischiano sempre di perdere questa gestione e quindi non hanno nessun interesse a investire. Chi deve investire sono i comuni che fanno parte del bacino. Gli investimenti in questo punto di vista ci sono, ma ci sono soltanto per il rifornimento idrico. Poi lo stato della rete, lo stato dei pozzi locali e lo stato della falda acquifera non viene mai preso in considerazione e non si stanziano fondi per i così ormai benedetti, famigerati piani di rientro, che sono quei piani che dovrebbero cominciare a fare tutte quelle operazioni per far sì che la falda acquifera si ristabilisca un livello sanitario decente. Tutto ciò non avviene e le privatizzazioni non fanno altro che peggiorare questa situazione. Quindi insomma la situazione dell'arsenico nelle acque dei Castelli Romani va mano a mano insomma
migliorando con molta lentezza, però va migliorando dallo scorso 28 ottobre, quando già da questi microfoni ma comunque scoppiò il caso nazionale perché 128 comuni italiani avevano limiti di arsenico oltre i 10 microgrammi litro come imponeva la Commissione Europea. Adesso dall'indifferenza, che come spesso viene detto in altre trasmissioni, l'indifferenza è complicità, dall'indifferenza si è passati invece a fare qualcosa, forse perché la signora Polverini adesso è commissario straordinario dell'arsenico, diciamo, della questione delle acque e quindi ha più possibilità di muovere qualcosa, però da una situazione di totale indifferenza anche i singoli comuni, cioè il caso di ad esempio quello di Velletri, di Lanuvio o di Ariccia, dove gli stessi sindaci dicevano vabbè ma non sappiamo se il limite è a 20 microgrammi litro piuttosto che a 10, quindi dietro questa incertezza si coprivano e continuavano comunque a erogare acqua al di là dei limiti. Adesso qualcosa si sta muovendo e insomma i comuni che hanno chiuso i pozzi sono diversi. Da un titolo del Corriere della Sera leggiamo 7 comuni all'arsenico, quelli dei castelli romani, anche se sono di più. Noi ci viene da ridere perché 7 comuni all'arsenico ci fa ricordare 7 come i vizi capitali, 7 come gli angeli dell'apocalisse, 7 come le stelle di Ocuto, e quindi adesso abbiamo anche 7 comuni all'arsenico. In realtà magari fossero 7 comuni all'arsenico, sono ben di più. Nel Lazio sono 91-92 e invece in tutta Italia sono 128, quindi diciamo forse sono 7 i comuni nel Lazio sui quali si sta muovendo qualcosa. Esatto. I restanti 83-84, insomma, che succede?
Guarda, sicuramente le mobilitazioni e le denunce fatte dai comitati per l'acqua pubblica e dai comitati cittadini, dal coordinamento contro inceneritore su questa vicenda, aiutano a fare chiarezza e a denunciare, insomma, i tentativi di coprire questa situazione e di continuare e permettere, insomma, ai gestori dell'acqua di continuare con questo andazzo. Dal canto nostro, nel quadrante dei Castelli Romani, ci stiamo organizzando, insomma, con una campagna per i rimborsi dovuti a tutte le persone a cui è stata erogata acqua nell'anno passato, acqua che risulta dalle analisi fatte dalla CEA e dall'ARPA inquinata, senza deroga, e quindi hanno tutto diritto a essere rimborsati delle bollette che hanno pagato. Logicamente, per fare questo c'è bisogno di una preparazione che, insomma, è abbastanza macchinosa, che comunque ci apprestiamo a fare, appunto per creare quella massa critica di utenti, cittadini, popolazione che, insomma, è stufa di una gestione così truffaldina e criminale della risorsa idrica e vuole sicuramente un ripristino delle condizioni sanitarie minime di decenza e la salvaguardia del bene vitale che è l'acqua e della sua falda acquifera, in particolare quella dei Castelli, che è ampiamente sovrasfruttata.
E allora noi in chiusura vi andiamo a ricordare gli appuntamenti, così vi lasciamo in compagnia della musica di Disorder. Per questa settimana appuntamento importantissimo domani alle ore 14 alla stazione Ostiense per prendere il trenino tutti e tutte insieme per andare a Ponte Galeria. Per chi invece raggiungerà direttamente il CIE, che sta alla fermata della nuova Fiera di Roma, l'appuntamento è alle ore 15, l'orario di partenza del presidio. E poi invece per la settimana successiva, la 3 giorni antifascista fatta in quel di Tor Vergata, l'Università Tor Vergata, 14, 15 e 16 marzo. Durante la 3 giorni ci sarà mercoledì 16 una iniziativa particolare sull'ambiente
che insomma prevede, insomma, discussioni a tavoli tematici sui vari argomenti, tra cui, insomma, nucleare, acqua, rifiuti e infrastrutture, grandi opere che creano devastazione.
Per chi volesse, comunque, su internet basta digitare Tor Vergata Antifa e esce un blog nel quale ci sono tutte le informazioni e tutti i dettagli dei dibattiti dei giorni.
E quindi 14, 15 e 16 marzo alla Facoltà di Lettere dell'Università di Tor Vergata.
Per la settimana prossima ne daremo altra notizia, però per il 19 è prevista una cena di finanziamento per il coordinamento contro l'inceneritore, che deve raccogliere un bel tot di soldi per far fronte al ricorso al Consiglio di Stato innescato da Cerroni al Centro Sociale Ipod di Marino, ma comunque ne daremo notizia anche la settimana seguente. Noi con questo vi salutiamo, diamo un caloroso abbraccio soprattutto a chi è privato della propria libertà, con un pensiero particolare a questo punto ai reclusi e alle recluse del CIE di Ponte Galeria, che vedranno la solidarietà attiva direttamente da domani, e ci rivediamo venerdì sempre alle 14:30.
Te détruise pour du papier, pour souiller tes profondeurs. Pour nous faire deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre.
Tes enfants t'entendent crier au centre ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rabord, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire, les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre, mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta...